dato più tempo, più importanza a quell'ultimo brano della cosa di Matteo capitolo 6, di quel brano che abbiamo letto. Perciò vorrei tornare indietro un po' e riprendere quella parte. Matteo capitolo 6, dal versetto 19. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano ne rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. E dunque, se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'una o amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, né per cosa mangerete, o di che cosa berete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più di nutrimento e il corpo più del vestito? Non so che cosa avete trovato, quali tesori avete afferrato in queste settimane che abbiamo visto Matteo 5, capitolo 6. C'è ancora un altro capitolo in questo sermone sul monte. Ma ognuna di queste cose, questi brani, questi paragrafi, sono corti, ma danno un'importanza sulle cose quotidiane che non sono indifferenti. Cose che però va contrario all'insegnamento o alla filosofia del mondo. Uno può dire, ma com'è che il mondo è andato così lontano dai principi che Dio ha messo in mente? Ma forse non è la domanda che dobbiamo fare, perché la spiegazione perché il mondo è andato in quel senso è perché il mondo è in ribellione contro Dio. Attraverso il peccato l'uomo è andato lontano dai principi che Dio ha prestabilito. Ma questo brano, cominciando con versetto 19, sembra molto legato con il brano che segue. Versetto 19 ci dice, non fatevi tesori sulla terra. Ho messo come titolo, per riflettere su questo brano, la frase non valete non volete più di loro. Scusate, per qualche motivo sto facendo confusione fra inglese e italiano, e forse parlo troppo inglese adesso e poco italiano o qualcosa, ma ogni tanto qualcosa esce che è di un'altra lingua, e se dovessi cominciare a parlare inglese e dire oh, perché sicuramente loro non diranno oh, loro ne... sì, parla inglese. Solo che voi capite un po' di italiano, loro non capiscono molto inglese, perciò dobbiamo forzarci un po'. Siamo qui per imparare italiano e lodare il Signore in italiano. Ma questa domanda che Gesù ha fatto, che cosa vi fa? Quali sono i sentimenti, le sensazioni che senti quando Gesù fa una domanda del genere? Non valete più di loro? Vivendo oggigiorno, a volte sembra che l'importanza del nostro mondo sono sulle cose terrene. Quando è l'ultima volta che avete sentito qualcosa sul global warming? Eh? Dopotutto, ieri, c'erano due cartoni per i bambini, che brutto Dio ha piaciuto i pinguini. E poi dopo i pinguini c'erano l'era glaciale. E penso che il motivo per questi cartoni, che dei messaggi che cercano di mandare ai bambini, dobbiamo curare del nostro pianeta! E anche se il Signore ha messo nella mano dell'uomo di curare questa terra, e questa terra è la cosa più importante che c'è, quante volte alla settimana sentiamo il rischio dell'estinzione dell'orso polare o l'estinzione di qualche altra specie sulla terra? Ma per Dio, cosa è più importante? Notate quello che lui comunica in questo paragrafo riguardo a non valete più di loro? Comincia dicendo: non fatevi tesori sulla terra. Quando sono venuto in Italia ho sentito che gli italiani sono i maggiori risparmiatori del mondo, forse all'epoca. E dicevano che gli italiani erano secondo solo ai giapponesi per risparmiatori. Interessante, pensavo. Ma questo risparmiare molto, da fare con i tesori sulla terra. Dopo tutto, nel film La vita è bella, chi è il vincitore? Non ricordate? Chi è il vincitore? chi ha i più belli giocatori. Giusto? Il carro armato più bello è il vincitore in quello. Ma il contesto era la guerra e prigionia e tutto quanto. Ma come è sviluppato quel pensiero nel mondo nostro oggi? E dove è arrivato? Oh, anch'io mi piacerebbe avere uno di quei yacht giganteschi, di poter vivere la mia vita in tranquillità, nel sole, nella pace, tranquillità del mare, di tutti i mari del mondo, lontano da tutti. Ah, mi piacerebbe questo. Ma manca la cosa primaria. Perché se non ho i liquidi, come posso mettere il gasolio nella... Perché quelli consumano tanto. Perché le barche molto più piccole di quelli, sempre yacht, consumano quante migliaia di carburante all'ora quando sono in crociera. Ma non cambia il fatto che mi piacerebbe avere una vita così spensierato, umanamente parlando. Ma Dio ha una cosa un po' diversa in mente per noi. Perché Lui sa quanto tempo questa vita può durare. Quanto tempo questo mondo può durare? E anche se avessimo quel tipo di soldi, potremmo usufruire di quei soldi per quanti anni? Si dice che la prima generazione che diventa ricca fa la fortuna. La seconda generazione mantiene la fortuna. Ma la terza generazione sparpala la ricchezza guadagnata dai nonni. Per dire, la ricchezza di questo mondo, per quanto grande, quanto bello, per quanto sembro di essere piacevole e desiderevole, non durano. Perché la nostra vita è come un vapore che oggi è, domani sfinisce. E in questi insegnamenti sul Sermone sul Monte, Gesù sta cercando di far capire al Signore umano normale che ci sono più cose più importanti di un salario di 6 cifre. O 7 cifre. Siamo un po'. Ieri sul telegiornale ho visto un ragazzo italiano che è il nuovo mito del momento. E quante cose ha venduto, quanta musica ha potuto vendere l'anno scorso. È progettato che ancora di più quest'anno e l'anno dopo. E questo giovanotto diventerà molto ricco ma anche nella nostra esperienza, noi che abbiamo qualche anno in più dei giovani, abbiamo potuto vedere i ragazzi giovani che sono diventati famosi. E molti sono diventati ricchissimi, che avevano una vita più breve della nostra. A pensare che un Michael Jackson dovrebbe avere più o meno la mia età, entro 10 anni, forse 5 anni della mia età. Cominciato con i Jackson 5, la famiglia che cantava insieme, carino. Poi è andato avanti, i problemi con i familiari, le lotte dentro il gruppo, e lui è andato con quella voce curato artificialmente che poteva cantare il soprano anche se era un uomo fatto, o doveva essere un uomo fatto. E poi da quanti anni già è morto e sepolto. Io non ero in vita per, forse Nino e Carlo, Nino forse, ma non so, Carlo e Lili, per vedere il re Elvis Presley. E come lui è cresciuto nella sua vita. Ma quando io ho sentito di Elvis Presley, era verso la fine della sua vita. E che fine ha fatto? Ci sono tanti imitatori di lui, tanti ipocriti che vogliono farsi far pensare che loro sono il re. Hanno fatto chissà quanto, ma poi qualcun altro sta godendo la sua ricchezza. Ma se avessero cercato di fare i tesori in cielo invece che sulla terra, sicuramente la vita sarebbe andato in un modo diverso. E non mi sorprenderebbe se fossero ancora in vita oggi. Anche se dovessimo fare una fortuna, durerà i benefici, forse, per quanto viviamo. Ma quello non è garantito neanche. Perciò Gesù, cercando di mettere le cose in prospettivo eterno, dice: non fatevi tesori sulla terra. Perché sulla terra la tignola, la ruggine, distruggono. Hai dei belli oggetti di argento in casa? Quanto spesso dovete strofinarli con un panno e con un prodotto per mantenerli brillanti? Le cose vanno via, si rovinano. Ma non soltanto che gli oggetti in sé si rovinano, ma c'è gente che vuole portare via i prodotti e gli oggetti da te. Se andassimo giù al concessionario più lusso di Ancona a comprare la macchina più bella che c'è, quanto dovremmo spendere? 150 o 200 mila? O di più? Ma quello dipende se ti piace Ferrari o un Porsche. O... Ma vai, arrivi al concessionario il giorno della consegna, firmate le carte, uscite dal cancello e senti che qualcosa non va e lo riporti. Quanta divalutazione della macchina ti daranno anche se hai fatto solo quei 500 metri? Anche le macchine più belle abbassano troppo in fretta il valore che c'è. Non solo le cause naturali del mondo che rovina, ma ci sono altri che vogliono scassare e portare via quello che hai. Ma invece di fare tesori sulla terra, fateli in cielo. E la prima domanda è: com'è che posso fare i tesori nel cielo? E possiamo cervellarci molto al riguardo e sbagliare altrettanto pensando di quello che vuol dire. Perciò è meglio tornare alla parola di Dio, di tornare a questi tre capitoli per vedere le cose che hanno valore, in modo che, mi piace questa parola, approcciamoci con Dio. Sembra troppo inglese questo, ma l'ho sentito, allora lo uso. Ci approcciamo con Dio, ci avviciniamo a Dio, ci viviamo la nostra fede con Dio. Come possiamo sapere o valutare se abbiamo la mentalità verso il fare tesoro sulla terra invece di fare tesori nel cielo? Qual è il modo che possiamo misurarlo? O c'è un modo per misurarlo? Credo di sì. Per fare i soldi dobbiamo lavorare. E la domanda è: lavoriamo per vivere o viviamo per lavorare? E la stessa cosa viene applicato verso i soldi. Perché quando lavoriamo pensiamo di guadagnare di più. Perciò possiamo fare la domanda pure: desidero avere i soldi necessari per poter vivere o vivo per i soldi? Una cosa curiosa è: non è soltanto il ricco che ha l'atteggiamento verso l'avarizia, perché anche i poveri possono avere quell'atteggiamento. a fare i tesori in cielo. Qual è la differenza fra il fare tesori sulla terra e il fare tesori in cielo? Abbiamo già detto che la durata sulla terra che possiamo godere i tesori è breve. Dopotutto, quanti anni abbiamo quando finalmente arriviamo alla quota desiderata? E da quel momento fino alla morte, quanto tempo c'è? Quindici, trenta, quarantacinque anni? E al confronto di eternità è sempre una quantità molto breve di anni. Mentre quello tesoro che viene messo da parte in cielo è qualcosa che dura per l'eternità. E questo ci porta a pensare, i miei pensieri sono più attaccati alle cose della terra o alle cose eterne, celeste. Certo. Desidero comprare una casa in modo che dopo 20 anni riesco a non pagare più l'affitto. Ma è un conto quando ho 20 anni, un altro conto quando ho 30 anni, un altro conto quando ho 60 anni. Perché il mutuo che fai ti farà pagare il doppio di quello che vale l'immobile se devi fare il mutuo per tutto. Perciò con le tasse di interesse quanto di più abbiamo pagato per la nostra casa che e ci sono tanti pensieri così, che non credo che sono totalmente sbagliate, ma sono consumato del fare dell'immobile o sono contento con quello che il Signore provvede? L'insegnamento che ricordo è meglio un ciotolo di zuppa che con una donna bramosa. Questa è dalla versione Andrea un po' eretica, ma il concetto c'è. Non è esatto come versetto, ma il concetto c'è. Fatti tesori in cielo, dove non c'è tignola, ruggine, e neanche la muffa che viene sul muro nell'inverno. E dove non ci sono i ladri che scassinano e rubano. Perché? Dov'è il tuo tesoro, ci sarà il tuo cuore. Il tuo cuore è legato al tuo tesoro. Se il tesoro è terrestre, il tuo amore è legato alla terra. Se il tuo tesoro è celeste, il tuo cuore è legato in cielo. dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Dove è il tuo tesoro? Questa signora è considerata il mio tesoro. Non la chiamo mai tesoro, le chiamo honey, le chiamo altre cose. E insieme abbiamo deciso quali sono i traguardi per la nostra vita. Dove metteremo i nostri tesori? E così abbiamo dedicato la nostra vita per il Signore qui in Italia. E vorremmo credere, facendo così, che è un'indicazione di dove sono i nostri tesori. In America tutti vogliono non solo la pensione statale, ma vogliono anche tante altre cose. Vogliono avere una sicurezza nella vecchiaia, vogliono mantenere lo stile di vita che hanno avuto. E mi chiedo, quello poteva essere anche la vita per noi. E forse avremmo potuto avere diversi centinaia di mila euro nel conto, in più che abbiamo. Ma se l'avessimo fatto, avremmo vissuto per accumulare tesori sulla terra, invece di mettere a parte tesori in cielo. Dove è il tuo tesoro, sarà anche lì il tuo cuore. La luce del corpo è l'occhio. Ma se dunque l'occhio è limpido, si vede chiaramente. Tutto il cuore è illuminato. Ma se l'occhio tuo è il malvagio, tutto il corpo è nella tenebra. E questo versetto sembra un po' diverso dal tesoro. Ma siccome è nello stesso brano, non possiamo staccarlo troppo dall'amore del cuore. Per dire, se facciamo i tesori sulla terra, quello è il nostro amore, quello è la nostra priorità. L'occhio non è molto limpido riguardo le cose di Dio. Non dico che dobbiamo vivere sotto un ponte, ma qual è la nostra priorità? Chi è la nostra priorità? Che cos'è la nostra priorità? Se l'occhio è limpido, limpido abbastanza a vedere i valori eterni, è come mettere i tesori in cielo. Quanto più limpido, quanto più meglio vedremo. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Se l'occhio è limpido, il corpo ha luce. Ma se l'occhio non è limpido, se l'occhio vede tenebre, quanto grandi tenebre. La tenebre che parla di quel mondo che giace nel peccato, che ha un verso lontano, sempre più lontano da Dio. Nessuno può servire i due padroni. Un terzo modo per dire la stessa cosa. Nessuno può servire due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altra, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo l'altra. E qua dire. Guardo alle cose eterne, verso il tesoro celeste. I regni dei cieli. Perché? Il ricco è dedicato ai soldi. Il suo cuore è verso i soldi. È come quella famosa domanda al Rockefeller. Che cosa ci vorrebbe perché tu sii veramente felice? Un po' di più. Ma tu hai miliardi! Ma desidero ancora di più. Che cosa serviamo? Dov'è il nostro tesoro? Dov'è il punto focale del nostro amore? In Cristo che ha rinunciato a tutti i beni che gli apparteneva in cielo per venire qui a vivere una vita molto povera, che è venuto per donarci la vita eterna, perché non c'è nessuno che ha rinunciato a più cose che Gesù quando è venuto per guadagnare la nostra salvezza. Perché? Perché il suo tesoro erano noi. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perciò Gesù per primo ha vissuto questo per noi, ha dimostrato questo fatto del tesoro per noi. È un vero senso della parola, noi siamo il suo tesoro. Dopo di tutto, da quando siamo nati, o forse da quando siamo concepiti, siamo eterni. Non eravamo preesistenti. Non esistevamo prima della fondazione del mondo. Ma da quando Dio ci ha dato vita, la nostra vita dura per sempre. E Lui vuole che la nostra vita è vissuta presso di Lui in cielo. Che grande tesoro che è. Voi non potete servire Dio e Mammona. Non potete servire Dio e il sistema di questo mondo. Il sistema di questo mondo è a paraocchi per questo mondo. Che passa, che rovina. Non potete servire Dio e Mammona. Perciò, com'è che possiamo mettere i tesori nel cielo? Credo che Gesù sta facendo. Non siate in ansia per la vostra vita. Sotto le feste, un'amica nostra ha avuto le notizie e temeva di avere un cancro. Non sapeva bene che cosa fosse. Era scoperto appena prima o durante le feste. In queste ultime settimane ha fatto degli accertamenti e sembra che il male è localizzato, ma devi fare un altro esame in questa settimana per verificare questo fatto. La persona è credente. E così ho cominciato a fare le domande. E le domande erano per vedere dove stava il suo tesoro. Il suo tesoro è legato a questa terra? O il suo tesoro è legato in cielo? Le ho detto che Dio ha permesso questo per uno scopo preciso. Dio ha un piano che vuole realizzare attraverso questa malattia in te. Per dire, ricordati che Dio è in controllo qui. E come Dio poteva evitare che questo male non venisse, così Lui può togliere via, ma c'è uno scopo perché ha permesso questo. Speriamo che c'è la guarigione, ma chissà quante vite puoi toccare per il Signore con questa opportunità? Perché se vediamo questa malattia come una sconfitta, come «Ah, perché me, Signore?» invece di «Signore, non capisco perché l'hai permesso, ma mi fido di te». E questo cambia l'idea da una idea terreno a una cosa celeste. Cioè, non stai in ansia per la tua vita. Qui sono le cose più normali della nostra vita. Che cosa mangerete? Che cosa vedete? Per il vostro corpo, di che cosa vestirete? Non credo che nessuno di noi siamo vestiti di Prada, anche se eravate vestiti di Prada, io non lo capirei. Le donne forse, ma io no. Mia moglie forse, ma io no. Perché preoccupati di queste cose? Non state in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di cosa berete, di cosa metterete sul corpo. La vita è più di nutrimento. La vita, il corpo è più del vestito. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. E questo fatto di ansia probabilmente è una di quelle indicazioni se il nostro tesoro è lì o qua. Di che cosa siamo ansiosi? Non siate in ansia per la vostra vita, di cosa mangerete, di cosa berete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. È più di nutrimento, la vita è più di nutrimento, il corpo più di vestito. Mi sembra che quello era ripetuto, scusate. Poi Gesù porta questo esempio. E mi dispiace che non ho la capacità di Gesù per applicare le cose, come ha fatto qui. Guardate gli uccelli. Avete mai visto un uccello lavorare un campo? Solo nei cartoni. Quando diamo attributi umani agli animali. Guardate gli uccelli del cielo. Che cosa fanno o che cosa non fanno? Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il Padre vostro celeste li nutre. Non volete più di un uccello? Noi prendiamo gli uccelli per nutrirci. Perciò noi dobbiamo volere più di un uccello. Ma nel confronto di Dio, cosa vale di più? Un essere umano o un animale? Dio nella legge non ha dato punizioni per un animale che veniva ucciso o per sacrificio o per essere mangiato. Ma se qualcuno dovesse ammazzare un altro essere umano, allora è una cosa molto grave. E se tu hai ucciso un altro, gli animali non erano creati nell'immagine e somiglianza di Dio. Ma l'essere umano è stato creato nell'immagine e somiglianza di Dio. Siamo noi che Dio ha dato un atto, ho fatto un atto preciso nella creazione. Per gli animali non è detto mai che Dio ha soffiato nei narici e l'uomo è diventato, come ha fatto l'uomo, e l'uomo è diventato un'anima vivente. Gli animali non è mai detto questo. Un atto specifico di Dio. Un atto voluto da Dio. Immagino che l'uomo, nel suo stato di creazione, assomigliava in tutte le cose come un animale. Credo che un uomo viveva, respirava, il cuore pompava dalla creazione in poi. Ma questo atto di Dio di soffiare nei narici dell'uomo perché lui diventasse un'anima vivente è qualcosa che ha dato in più all'essere umano che ha fatto agli animali. Quella cosa in più a queste creature. Perché non vediamo nessuna delle altre creature del mondo che riesce a fare quello che l'uomo riesce a fare. Come gli animali alla creazione hanno vissuto sempre in questo modo, vivono ancora in quel modo lì. Perché non hanno la capacità di migliorarsi, di collaborarsi, di fare una bicicletta, di fare un giocattolo, di stampare un libro. Non valete più di loro? E se agli occhi di Dio il nostro valore è molto di più che gli animali della creazione? Agli occhi di Dio quanto valiamo? E cominciate di essere sottofatti con questo pensiero? Perché me, Signore? Di tutti i miliardi di persone che stanno sulla faccia della terra, perché hai scelto me? Di tutti i miliardi che hanno mai vissuto sulla faccia di questa terra, hai scelto me? Hai mandato il tuo figlio di morire per me. E la meraviglia di quel pensiero mi fa rimanere con bocca aperta ogni volta che ne penso. perché per Dio valiamo. E siccome valiamo, ci ha dato un compito anche ad andare agli altri, per testimoniare della sua grazia, del suo amore, del suo desiderio di accogliere anche loro come uno dei suoi figlioli. Il nostro valore? Chissà quant'è. Ma il valore di un oggetto sta nel cuore della persona che ha quell'oggetto. La spazzatura di un uomo è il tesoro di un altro uomo. E oggigiorno viviamo in un mondo dove la vita umana sembra di valere niente. Ma per Dio, quanto vale? Quanto valgo? Quanto vali? Quanto valiamo? E a pensare come credenti possiamo arrivare un po', eppure amato il mondo, così tanto a dare il suo genitico. E siccome colui che stima il nostro valore e lui custodisce tutti i tesori del paradiso, dobbiamo considerare che lui ci vale tanto. Le montagne Appalache le persone che vivono lì sono considerate persone ignoranti. È una comunità abbastanza chiusa. E la storia è raccontato che in una di queste baite nella montagna, la famiglia che viveva in povertà aveva una roccia che ha trovato a un ruscello, che hanno messo lì sulla veranda per tenere o bloccare la porta perché non sbatteva nel vento, perché sai, quando c'è l'estate e l'umidità dobbiamo lasciare le porte aperte per avere la casa più fresca. Fino a un giorno che uno estraneo è venuto, arrivato a casa, vedendo quella pietra, dicevano: oh, come mai vivete così? È la pietra che conosciamo, siamo tranquilli così. Ma sai che pietra è quella? Era una pietra d'oro. Possedevano una ricchezza enorme. ma nella loro ignoranza non sapevano che neanche c'era una cosa così preziosa al mondo, che sarebbe un tesoro per il 90% del mondo esterno. Erano contenti di essere lì. E a volte noi ci consideriamo come inutile, come una pietra che blocca la porta in estate. Mentre il Signore ci ha fatto delle pietre viventi che Lui mette al posto che Lui desidera, nella struttura che Lui sta costruendo, che è la sua Chiesa, del quale Cristo è il capo, la pietra angolare, la casa più preziosa che esiste. Non per dire che, oh, io valgo qualcosa adesso. Non è per questo. Ma non dobbiamo minimizzare il fatto che non valiamo niente, perché Dio vede un tesoro in ognuno di noi, che ha dato la cosa più preziosa che è mai esistito per redimerci. E se valiamo così tanto, così, perché dobbiamo stare in ansia per la nostra vita? E Signore, ti ringraziamo. Perché quante volte ci siamo calciati da soli. Ci buttavamo giù da soli. E quasi quasi ci convinciamo che non valiamo niente. Ma Signore, abbiamo considerato stamattina questo fatto che nel tuo cospetto abbiamo un valore. Non perché siamo delle cose speciali, non perché abbiamo delle qualità per le quali possiamo diventare orgogliosi, ma Signore, Tu ci hai dato un valore. E Signore, aiutaci di vivere la nostra vita in modo che il Tuo valore che Tu hai, che Tu vedi in noi, possa essere dimostrato per la Tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo in conclusione Inno 369.